Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti all'81esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questa puntata Amedeo ricorda le figure di due personaggi negli anniversari della loro scomparsa. Alcide De Gasperi, il grande statista italiano, morto nell'agosto di 70 anni fa, e Susan Sontag, scrittrice, filosofa e storica statunitense, scomparsa il 28 dicembre di 20 anni fa. Buon ascolto!
Sono passati 70 anni dalla scomparsa di Alcide De Gasperi, l'agosto 1954. De Gasperi rimane uno dei padri fondatori dell'Italia repubblicana e alcuni pensano fosse anche il precursore del centrodestra italiano. Era nato nell'allora impero asburgico, austro-ungarico, nel 1881, e questo gli diede immediatamente, e questo è importante, una visione internazionale multietnica. Fu sempre, sin dall'inizio, molto attento ai diritti degli italiani sotto il dominio asburgico. Dopo la prima guerra mondiale poi avrebbe militato nel Partito Popolare Italiano, che poi è l'antesignano della Democrazia Cristiana, e nonostante tutto riuscì ad andare oltre le pressioni che da destra e a sinistra aleggiavano dopo la seconda guerra mondiale sulla DC. Possiamo dire, questo è un fioretto proprio, ma possiamo dire che De Gasperi fu un vero statista, che mise davanti a se stesso la importanza della nazione, del paese e anche del popolo, se vogliamo. E questo sin da subito, in maniera non violenta. Studia a Vienna, De Gasperi era perfettamente bilingue, parlava un ottimo tedesco, fece parte dei movimenti studenteschi e voleva l'indipendenza del Trentino, Alto Adige, sul Tirolo all'Italia, cosa che poi avvenne dopo la prima guerra mondiale, secondo i trattati di Londra del 1915. Inizialmente, nonostante fosse un fervente democratico, votò la fiducia ed era in buona compagnia, naturalmente, al primo governo Mussolini, che poi, naturalmente, quando ci fu la stretta dal 25 con le leggi fascistissime in poi, De Gasperi andò in carcere sotto il fascismo, si ritagliò poi una posizione molto, molto umile di bibliotecario in Vaticano e sopravvisse grazie alle traduzioni in tedesco. Poi naturalmente la guerra, ed è lì che poi, dopo il conflitto, riesce ad emergere come il grande statista. Elezioni e dunque governo con i comunisti, quindi il Fronte Popolare e i socialisti, naturalmente alle elezioni del 48, dove la Democrazia Cristiana ricevette il 48%, un successo che fu influenzato da tanti fattori, tra cui il timore di un comunismo che arrivasse anche in Italia dopo il colpo di Stato nella Cecoslovacchia del 48, piuttosto che la minaccia dagli studi, la minaccia dell'esclusione dal piano Marshall e poi anche il sostegno della Chiesa. Sono tutti elementi che condussero il buon De Gasperi a dichiarare la vittoria. E vittoria fu. Inizialmente propose Carlo Sforza come presidente della Repubblica Italiana, che nasceva allora, ma poi alla fine sostenne il liberale Luigi Einaudi. Fu un atlantista convinto, lo dicevo prima, nonostante le pressioni politiche interne ed esterne al partito della Democrazia Cristiana e anche alle correnti, alle famose correnti della Democrazia Cristiana, più a destra o più, come era il caso, a sinistra, quindi Dossetti, se vogliamo, no? La tensione con il Partito Comunista ci fu specialmente con l'attentato a Togliatti, ma poi ci fu anche la firma del Patto Atlantico. De Gasperi certamente è stato un conservatore illuminato in un'epoca, badiamo bene, in cui in Italia c'era ben poco da conservare: la dittatura, la povertà, gli stenti E quindi De Gasperi fu certamente illuminante da questo punto di vista. La politica di De Gasperi si basava su una visione politica che alternava il liberalismo e l'interventismo statale, ma anche l'anticomunismo e l'antifascismo. Entrambi i ragionamenti, piuttosto che le tendenze collettiviste, le rigettava completamente a favore della democrazia liberale. Naturalmente De Gasperi, se lo spostiamo anche sul piano internazionale, ebbe un ruolo nella formazione della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e anche la proposta della difesa europea, la CDE, che è la Comunità di Difesa Europea. Fu lui il precursore, da potenza sconfitta, a sottolineare l'importanza di questa difesa. Purtroppo non se ne fece nulla e ancora oggi vediamo quanto manchi all'Unione Europea una difesa comune, al di là della NATO, che non è un organo, come è noto, dell'Unione Europea. Ma le misure di De Gasperi furono delle misure storiche. Abbiamo detto statista prima, il piano Fanfani, altrimenti detto il piano Casa, la cassa del Mezzogiorno per tentare quantomeno di ridurre i divari tra nord e sud, la riforma tributaria Vanoni che aveva introdotto l'obbligo della dichiarazione dei redditi, la creazione dell'ENI che poi fu affidata a Enrico Mattei, e tutto questo condusse a quello che poi sarebbe stato il boom economico e poi l'alleanza con gli Stati Uniti e le basi per l'Unione Europea di oggi. Un impegno con Robert Schuman, con Jean Monnet, con Konrad Adenauer, con Paul Henri Spaak. Ecco, De Gasperi è un padre fondatore dell'Unione Europea che si è anteposto agli estremismi di destra e di sinistra. Per dire, con la destra non si volle candidare, non volle dare l'appoggio, nelle elezioni amministrative di Roma del 50. Del 52, De Gasperi riuscì a risollevare il morale di un paese che era con i piedi per terra, ma soprattutto con poverissimo, completamente distrutto, molto, molto indebitato, e soprattutto anche a livello morale. Il famoso discorso di Parigi, nel quale De Gasperi chiede l'associazione dell'Italia ai paesi democratici per costruire un mondo più giusto e più umano. Un mondo più giusto e più umano, scrive. La sua visione era quella di un'Italia moderna, che era ancorata ai valori democratici. E un democratico deve essere antifascista e anticomunista. Sono due elementi, due ingredienti per il vero e sincero democratico. De Gasperi era un conservatore, ma anche un progressista in questo tempo, lui che gettò le basi per la nuova Italia. E fu certamente qualcuno che sposò tradizione, diciamo così, e innovazione. Di De Gasperi ha scritto un bel libro Antonio Polito, si chiama Il costruttore Mondadori 2024. Il giornalista del Corriere della Sera ha ricavato dunque 5 lezioni da parte del politico, 8 anni presidente del Consiglio, che allontanò il re, che difese l'integrità territoriale anche di un paese sconfitto, come abbiamo ricordato, che ottenne il piano Marshall, ma che soprattutto inserì Roma nel patto atlantico e gettò le basi per una Europa a trazione pacifica tra Francia e Germania. Si era espresso per un cambiamento costante ed era sostenuto dal vero consenso. Un miracolo, potremmo dire, quello di conciliare De Gasperi e tutta la diversità, la paura, ma anche la miseria di quell'Italia in una società abbastanza forte. Quindi De Gasperi aveva scelto, per aiutarsi, aiutare gli italiani in questa nuova vita, un alleato potente. Fu l'Europa come una nuova patria. Polito sottolinea che queste rivoluzioni che abbiamo cercato di delineare poc'anzi furono fatte da un democristiano, cioè non da un rivoluzionario, no, da un democristiano. Quindi è vero che anche la questione dell'immobilismo democristiano non era poi fin così vera, quantomeno non lo era nei primi anni 50. Si sottolinea anche nel volume di Polito come molti rimproverano a De Gasperi di essere stato un antifascista tiepido, ma si ricordi che De Gasperi andò nelle carceri fasciste, e quindi diciamo che questo mi sembra un po' la solita questione di voler monopolizzare l'antifascismo per i propri fini. De Gasperi rifuggeva dalle logiche della potenza del superuomo, no? Non era irridentista come il suo collega universitario Cesare Battisti, che poi fece una brutta fine per le sue idee politiche, ma soprattutto De Gasperi è anche quello che ricongiunge, riporta la libertà all'interno della serie dei valori essenziali nella vita pubblica. Polito sottolinea come De Gasperi riuscì a connettere il pensiero cattolico, o a riconnettere, sarebbe meglio dire, riconnettere il pensiero cattolico con la con gli ideali della rivoluzione francese, cose che tra l'altro avevano già fatto in parte, in maniera diversa, certamente Alessandro Manzoni, Antonio Rosmini, piuttosto che Vincenzo Gioberti. Diciamo che De Gasperi si inserisce all'interno di una logica di De Tocqueville, di Alexis De Tocqueville, il grande pensatore francese. Naturalmente questo si sposa bene con le idee di Don Sturzo, del quale abbiamo parlato. Una delle lezioni di De Gasperi, secondo Polito, è stata quella di una politica estera come chiave della politica interna, abbiamo già detto, NATO e America, Europa Unita, ma anche la questione di Trieste, che può sembrare marginale, ma per gli italiani che abitavano lì non lo era affatto. Infatti poi Trieste sarebbe stata ricongiunta all'interno della Repubblica italiana. De Gasperi riuscì anche a sconfiggere gli scettici che vedevano l'Italia un po' come il paese sconfitto, che invece no, l'Italia riuscì ad entrare a sedere tra i grandi. Un'altra lezione di De Gasperi, secondo Polito, è il rigore dei conti pubblici. Già allora il Partito Democristiano si era appoggiato sull'uso della spesa pubblica smodata, poi la cosa sarebbe, come è noto, esplosa negli anni del consenso, negli anni del compromesso storico, fino ad arrivare agli anni 90. Ma poi un'altra lezione di De Gasperi è che l'Italia non progredisce se anche il Mezzogiorno, se anche dunque il Sud Italia non rinasce. La resistenza, sottolineiamo, la resistenza alla Cassa del Mezzogiorno era dovuta anche ai mal di pancia liberali che c'erano all'epoca, che invece vedevano la questione della Cassa del Mezzogiorno come una gran cassa, si dice, una gran cassa della DC, ma anche un'idea troppo, troppo keynesiana. Dunque, fine e quinta lezione finale: un premier è forte solo se i partiti sono deboli e le istituzioni sono forti. Il problema delle istituzioni in Italia richiederebbe diverse puntate a sé, ma in realtà è ben ovvio che le istituzioni devono essere forti. Non vuol dire avere uno Stato forte, uno Stato che entra nelle case, ma è proprio il fatto di dire le istituzioni del bene comune che garantiscano la realizzazione della persona. Quindi De Gasperi è stato anche maestro, un maestro che a incasellare in una definizione politica è molto difficile, ma che certamente ancora oggi ha ancora tanto da dire. Continuiamo con gli anniversari. Sono 20 anni dalla scomparsa domani di Susan Sontag, figura intellettuale che ha lasciato una impronta indelebile nel panorama internazionale e culturale, e non soltanto americano. Fu una critica, attivista, scrittrice, saggista, una voce influente quanto controversa. Alcuni la definirono la Dark Lady, la signora oscura della vita culturale americana, per oltre, caso di dirlo, per oltre quattro decenni. Fu una donna di una straordinaria sensibilità politica, ricca, aspra, una esteta, potremmo dire. Ma chi era Susan Sontag? Era nata nel 1933 a New York, da una famiglia di origine ebraica, lituana e polacca. Aveva vissuto un'infanzia difficile, segnata anch'essa dalla scomparsa prematura del padre, dunque un complicato rapporto con la madre, che poi sarebbe emerso anche nella sua opera. Un'esperienza, quella di una infanzia un po' difficile, che l'ha spinta a cercare il rifugio nei libri, e dove alimentò la sua passione per la letteratura. Una dedizione molto molto precoce per la letteratura e l'apprendimento, ma anche della cultura. Nel senso più ampio del termine, Sontag riuscì a conciliare la cultura popolare con quella, diciamo così, quella più alta. Il percorso accademico è pazzesco, perché Susan Sontag aveva iniziato precocemente l'università a Chicago, quindi un'università di primo ordine, e la finì prima del suo tempo. Quindi tra i suoi mentori ci figura anche il famoso Leo Strauss, e che le diede, non solo lui, naturalmente, le diede una visione critica, un approccio più interdisciplinare alla cultura. La nostra fece anche un matrimonio molto presto, pensiamo a 17 anni, con il sociologo Philip Reif, da cui nacque il figlio David Reif, che oggi ancora cura la memoria, anziano, cura la memoria della madre scomparsa. Una delle lezioni di Sontag è certamente quella di dover pensare in maniera controcorrente. Oggi si dice che Sontag fu la scrittrice americana più, tra virgolette, europea. È vero, se uno legge i diari della Sontag troverà Zweig, troverà Stein, troverà Mann, insomma tante, tante figure, ma la fama la raggiunse con un libricino che si chiama Notes on Camp del 64, che accese il dibattito culturale americano ancora di più. È un saggio che esplora il concetto, appunto, di camp, tra virgolette, con una sensibilità estetica che ha aperto nuove prospettive anche di interpretazione a livello di arte, a livello di cultura, eccetera eccetera. Il camp è essenzialmente un modo di guardare le cose, dice Sontag. Ma poi uno degli essay più famosi vennero raccolti in Against Interpretation, quindi contro la interpretazione, del 66, e On Photography del 77, che racchiude una serie di saggi spassosi sulla fotografia, che forse riletti oggi, 50 anni dopo, come dire, nell'era di internet, eccetera, e della fotografia nello smartphone, fanno anche un po' sorridere, ma sono delle... Il modo in cui vengono prese le fotografie e quello che le fotografie riflettono, e credo che Sontag l'aveva capito molto, molto bene. Naturalmente, per dire, nei saggi di Against Interpretation, Sontag argomenta contro l'eccesso della interpretazione nell'arte e sostenne che occorre una visione maggiore dell'arte, un ruolo maggiore dell'arte nella vita pubblica, che è pervasa da tante distrazioni. Ma Sontag scrisse naturalmente anche dei romanzi. Sono romanzi minori, sono opere d'arte, opere letterarie minore, intendiamoci, ma comunque riflettono il fatto che Susan Sontag fu non solo limitata nella saggistica, ma anche nel teatro, anche negli script di alcuni film, eccetera. Quindi The Vulcano Lover e In America del 92 e del 99 rispettivamente sono lavori che esplorano la passione, l'arte e anche la filosofia, perché Sontag viene considerata anche come una filosofa. Poi nel Novecento sono tutti un po' considerati come filosofi, ma lei naturalmente non si basò su teorie, non fu come Ayn Rand, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, che creò una filosofia tutta sua. No. Sontag era anche una grande viaggiatrice, visitò ad esempio Hanoi nel 68, quindi insomma, Trip to Hanoi, un saggio abbastanza toccante e anche riflessivo sulle avventure nel Vietnam. E poi il suo impegno letterario, chiedo scusa, culturale, la portò anche a Sarajevo durante le guerre balcaniche, dove diresse una produzione di Aspettando Godot di Samuel Beckett. Poi fu anche presidente del Pen Club, del Pen American Center nell'89. Difese Salman Rushdie quando ricevette la fatwa dell'Ayatollah Khomeini per i versetti satanici. Insomma, una persona che è sempre stata all'interno anche dei dibattiti, non solo storici, non solo politici, ma anche sociali. Rifuggeva la Sontag tutte le categorizzazioni facili, anche la questione del femminismo. Ecco, lei non la prese in maniera, come dire, in maniera politica. Fu certamente femminista, ma non una femminista che prendeva parti ora a destra e soprattutto allora a sinistra, e non era ossessionato dalle questioni identitarie che avevano e hanno un ruolo, ma che comunque appunto non possono diventare una malattia o una ossessione, che tra l'altro il peggio della quale è che potrebbe anche sfiorare il ridicolo. Dunque Sontag, una maestra del mondo contemporaneo, che continua a essere maestra nelle università del mondo. Oggi la sua attualità è abbastanza folgorante. Pensiamo alle sue analisi della società dello spettacolo, o della cosiddetta società della sorveglianza. Oggi Einaudi ha pubblicato nel 2024 una serie di testi sulle donne, si chiama Einaudi 2024, quindi testi pubblicati dal 72 al 75, dove si parla dei tabù femminili. Infatti la Sontag critica la New Left, la nuova sinistra, all'interno dell'universo dialettico femminile, e spiega ad esempio che la società è molto, virgolettato, la società è molto più permissiva rispetto all'invecchiamento degli uomini, è molto meno rispetto a quello delle donne. In parte è certamente così, le donne si guardano allo specchio più spesso degli uomini, l'invecchiamento, scrive, riduce la desiderabilità sessuale, eccetera. Quindi una serie di considerazioni appunto anche quasi antropologiche, no? Quindi Sontag fece dono della sua enorme e abilissima capacità di scrittura, in questo senso utilizzò bene la sua capacità per estendersi su diversi campi.
In conclusione dell'81esimo episodio, vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se ritenete interessante questo podcast, potete sostenerci sottoscrivendo un abbonamento all'Osservatore. Basta contattarci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.